Laudetur Jesus Christus.
Dei titoli: pregare insieme per le vittime della guerra e della pandemia, il Papa all'incontro di preghiera per la pace promosso dalla comunità di Sant'Egidio, scontri e atti incendiari in Cile, ferma la condanna dei vescovi, un'opera di Botticelli e una riflessione sulla speranza al centro della quinta settimana della bellezza. Nel pomeriggio a Roma il 34esimo incontro interreligioso di preghiera per la pace dal titolo Nessuno si salva da solo, pace e fraternità, con la partecipazione di Papa Francesco, organizzato dalla comunità di Sant'Egidio nello spirito d'Assisi, dove si svolse per la prima volta nel 1986. Al fianco del Papa il patriarca Bartolomeo I e i rappresentanti di ebraismo, islam e buddismo. Il servizio di Gabriella Ceraso.
Due i momenti dell'incontro tanto atteso in Campidoglio e in alcuni luoghi santi della capitale per dare spazio ai rappresentanti delle diverse religioni. Prima la preghiera, in luoghi distinti, l'incontro dei cristiani con il Papa nella Basilica di Santa Maria in Araceli e poi la cerimonia finale nella piazza del Campidoglio per concludere con la firma di un appello comune per la pace. Le religioni invitano alla speranza, l'umanità ferita da guerre e pandemie, dice al microfono di Fabio Colagrande Roberto Zuccolini, portavoce della comunità di Sant'Egidio.
Noi crediamo che sia un momento molto importante a cui il mondo intero può guardare. Pensiamo anche ai nuovi conflitti che si sono aperti, come quello del Nagorno-Karabakh. La pandemia non deve far dimenticare queste guerre, anzi, in un contesto come quello appunto del coronavirus, le guerre assumono una gravità maggiore. Questa giornata dovrà lanciare un messaggio a tutto il mondo per arrivare al più presto a una soluzione dei processi di pace di cui il Papa parla e di cui ha parlato tantissimo anche nella sua ultima enciclica.
Ieri Papa Francesco ha incontrato il presidente della Croce Rossa Internazionale, Peter Maurer. Lo ascoltiamo nell'intervista di Mario Galgano.
Coming to Rome is a very
positive experience. Venire a Roma è per me un'esperienza molto positiva. Poi parlare con il Papa, avere consapevolezza del suo sostegno per la nostra azione per supportare le persone colpite dalla guerra e dalla violenza, è tutta energia positiva che riporto a casa.
Positive energy that I take home from Rome. And I think developing a counter-narrative, as you would
credo che sviluppare una contronarrazione utilizzando un linguaggio moderno, sviluppare una visione di una società che sia diversa, inclusiva, che porti le persone insieme e che costruisca ponti, quando nella realtà le società sono divise, questo credo sia il cuore del nostro punto di vista comune e dei nostri impegni comuni. Noi siamo molto orgogliosi di essere vicini alla Santa Sede e al Santo Padre nei suoi sforzi in tal senso.
In Italia, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, firmato domenica sera, apre una serie di possibilità per salvare la didattica in presenza nelle scuole italiane, rispettando le esigenze di contenimento della pandemia di Covid-19. Ci spiega di che si tratta il servizio di Marco Guerra.
Dalla rimodulazione degli ingressi delle scuole alla didattica digitale integrata fino al possibile utilizzo di turni pomeridiani, le scuole superiori sono chiamate ad adottare ulteriori forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica con lo scopo di evitare a tutti i costi la chiusura dei cancelli. Dalle scuole dell'infanzia fino alle medie si conferma invece che le attività didattiche si svolgono in presenza allo scopo di rispondere anche a un'esigenza sociale. Sentiamo Virginia Caladic, presidente della Federazione delle Scuole Cattoliche, in merito all'applicazione delle nuove disposizioni.
Che non è stato introdotto alcun automatismo, perché le misure di flessibilità organizzativa, quelle che sono appunto previste dal DPCM, orario di ingresso, doppio turni, scaglionamento, sono destinate ad operare solo in quei contesti territoriali per i quali le autorità regionali, provinciali, sanitarie rilevino situazioni critiche e di particolare rischio.
Veniamo in Africa. Un coprifuoco di 24 ore è stato annunciato per Lagos, la principale metropoli della Nigeria, in seguito al degenerare delle proteste in corso da giorni contro abusi e violenze perpetrate da una squadra speciale della polizia. L'area metropolitana si trova nel più piccolo, ma economicamente più importante, dei 36 stati federali nigeriani. E guardiamo al Cile. Domenica un gruppo di manifestanti ha incendiato due chiese a Santiago. Ferma la condanna dei vescovi. È accaduto mentre migliaia di persone erano riunite per commemorare il primo anniversario delle proteste del 2019. E mentre il Paese si prepara al referendum per la riforma costituzionale che si terrà domenica prossima. Emanuela Campanile.
La stragrande maggioranza del Cile desidera giustizia e misure efficaci che contribuiscano a superare la disuguaglianza, la corruzione e gli abusi. Crediamo che questa maggioranza non sostenga o giustifichi le azioni violente che causano dolore. Con queste parole i vescovi cileni si rivolgono tramite un comunicato ai fedeli e a tutte le persone di buona volontà dopo gli atti incendiari e gli scontri. Due le chiese date alle fiamme nel centro della capitale per mano di un gruppo di rivoltosi, a un anno di distanza dalla rivolta sociale del 2019 e a una settimana dal referendum per la riforma costituzionale del paese, i cileni tornano in piazza, ma sono due i volti della protesta, come scrive il quotidiano Il Mercurio. Da una parte migliaia di persone che manifestano pacificamente, dall'altra gruppi di militanti che hanno scelto la violenza. Non giustifichiamo l'ingiustificabile, scrivono ancora i vescovi, che concludono il comunicato facendo riferimento alla lettera enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, che invita a coltivare l'amore per rendere possibile l'amicizia sociale, unica via per partecipare senza timore alla democrazia e concorrere alla ricerca del bene comune.
In Thailandia il Parlamento si riunirà in sessione straordinaria la settimana prossima per discutere di come rispondere alle proteste antigovernative e antimonarchiche dell'ultima settimana. La Camera e il Senato, che non avrebbero dovuto riunirsi fino a novembre, saranno riaperti il 26 e il 27 ottobre. Una delle richieste dei manifestanti è proprio quella di sciogliere il Parlamento e riscrivere la Costituzione imposta dai militari. E in Cina è di 4 morti e un ferito il bilancio di un'esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi, nel nord. Lo riferiscono le autorità locali. L'esplosione si è verificata nella miniera di proprietà Luan Group alle 2 circa ora locale di oggi. Le operazioni di salvataggio si sono concluse. Un uomo di Dio, costruttore di unità, così il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ricorda la figura del metropolita Gennadios, arcivescovo ortodosso d'Italia e Malta ed esarca per l'Europa meridionale. È scomparso lo scorso 16 ottobre ad 83 anni. Gennadios a Venezia celebrava nella storica cattedrale ortodossa di San Giorgio dei Greci ed era legatissimo alla gente della nostra città, ci ha detto ancora Monsignor Moraglia, che, intervistato da Federico Piana, prova a sintetizzare la grande eredità sul fronte dell'ecumenismo e del dialogo.
Si scopriva, ecco, una profonda umanità, ecco, mi colpì, ecco, questa frase che lui disse: noi dobbiamo essere terreni aperti, dobbiamo essere dei terreni liberi, noi dobbiamo amare l'altro, amare e nient'altro.
Che eredità lascia Gennadios sul fronte del dialogo ecumenico?
Ha aperto questa strada, con la sua figura dava un'idea di certezza, un cammino radicato nelle nostre chiese e poi certamente portando la specificità, ecco, dell'Oriente in un modo dialogante.
Un'opera di Botticelli mai esposta in Italia dal 1898 e una riflessione sulla virtù della speranza attraverso cui guardare la realtà, in particolare in questo tempo di crisi. Sono al centro della quinta settimana della bellezza promossa dalla diocesi di Grosseto in Toscana e concentrata nelle giornate del 23 e 24 ottobre sul tema Chi ama dona con gioia. Il servizio è di Paolo Ondarza.
Evento clou, la mostra, la bellezza svelata, allestita al Polo Culturale Le Clarisse fino al 10 gennaio con l'esposizione di Un tondo di Botticelli. Una tempera su tavola di 85 cm di diametro, raffigurante la Madonna con il Bambino, San Giovannino e l'Arcangelo Gabriele. Proviene dalla collezione dell'antiquario fiorentino Gianfranco Luzzetti e viene esposta per la prima volta in Italia dal 1898. Contemplando quest'opera d'arte, è l'auspicio di Monsignor Cetoloni, ognuno possa riempirsi di bellezza e lasciarsi accendere nel cuore il desiderio di alzarsi come il figlio prodigo e rimettersi in cammino, perché bellezza è speranza, lo testimonia anche il manifesto della settimana, da un dipinto del bosniaco Safet Zek con le mani quasi scarnificate dalla povertà e dalla fame, protese verso il pane. Per noi cristiani, commenta Don Roberto Nelli, direttore della pastorale culturale diocesi di Grosseto, quel pane esiste, è Cristo e il suo Vangelo, ed è questo che vorremmo offrire da mangiare a tutti.
In chiusura vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Fausta Speranza grazie per l'attenzione e per stata un cordialissimo saluto.